Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano gli uomini.
Smettila di pignoncolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati al nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti.
Oggi, Manu, vorrei riprendere un argomento di cui ho parlato in una newsletter recente,
un mesetto fa,
così, sulla paternità, perché comunque è un argomento questo qui che riguardo alla scoperta della propria mascolinità e dell'essere uomini. Sicuramente la paternità è un tassello fondamentale. Volevo parlare nel podcast, sebbene appunto ci sta l'articolo anche sul sito realmen.it sulla paternità, perché secondo me parlarne insieme possono uscire anche pezzi, diciamo, in più, per approfondire e per anche allargare secondo me l'argomento, perché giustamente io ho dato la mia prospettiva personale.
Sì, il punto di partenza base e il più atavico, quando ho imparato questa parola da Fra, la userò più
atavico,
spesso,
stupendo.
Il più atavico di cui abbiamo parlato è quella P di procreare, che è una delle tre P che secondo noi fanno parte di tutta la storia dell'uomo, che è da un certo punto di vista biologico, quindi l'uomo è chiamato anche a dare il contributo in senso proprio biologico, ma la chiamata per tutti gli uomini è invece la paternità in senso un po' più ampio, quindi non per forza biologico. Secondo me il nocciolo è riconoscere che non basta assumersi la piena responsabilità personale della propria vita, eccetera, che è un sottostante un po' di tutto il podcast e il messaggio che vogliamo lasciare, ma accollarsi la responsabilità di qualcun altro.
Donare la vita sicuramente per la tua bella, ma proprio in senso più ampio a chi in qualche maniera sta vicino a te e ha bisogno della tua guida. Ci sono due cose, due esempi così che comunque riaffermano quello che stiamo dicendo. Primo, sicuramente John Eldridge ne parla tantissimo in Wild at Heart, in Cuore Selvaggio, parla del fatto che non si può creare un uomo senza un altro uomo. Cioè, il fatto è questo, che nel diventare uomini molti di noi hanno avuto difficoltà in questo passaggio, perché mancano figure di riferimento, mancano uomini che ci hanno guidato, ci hanno aiutato a fare questa transizione. Sono stati un po' latitanti. Questo periodo storico in particolare è scarso di uomini, e in un circolo vizioso, meno uomini ci stanno in circolazione, meno uomini vengono fatti, è un po' quello che stiamo, il risultato è un po' quello che stiamo vedendo adesso. Riguardo appunto questo discorso di fare uomini, avevo citato parecchi episodi fa, mi ricordo il film Tender Bar, no? In cui ci sta questo zio che si prende cura del nipote, che il padre è un alcolista, debosciato e tutto il resto, e gli fa, questa qua è una lezione da uomo, niente, nel film ogni tanto tira fuori queste lezioni da uomo, che sono cose anche abbastanza grezze, niente di particolare. C'è anche l'insegnamento sul budget, cioè, questi, che nel portafoglio devi sempre avere lo scompartimento, diciamo, segreto, dove ci metti, tu, metti $50, $100, quello che vuoi. Questi qua, la regola importante, non te li devi mai bere. Ma sono queste stupidaggini con uno zio che si prende un nipote sotto braccio, in qualche maniera lo guida anche in queste così stupidaggini, tra virgolette, sì. Però in realtà tu come ragazzino ti senti guidato e ti senti accompagnato in questo processo di diventare grande, in particolare diventare uomo. Questo per le donne è altrettanto importante sicuramente. Trovo che per una donna, vedendo un po', ecco, mia moglie, tante ragazze che comunque appunto seguono 5 pane e 2 pesci, con cui parliamo, donne eccetera eccetera, diciamo, per la donna sembra che ci sia proprio un drive biologico fortissimo, proprio molto più forte secondo me che il nostro, che è quello della maternità, non soltanto, diciamo, maternità biologica, ma proprio in generale questo spirito di maternità che è molto più forte rispetto agli uomini. stato un esempio con cui parlavo con Alessandro l'altro giorno, che, di una coppia che conosciamo molto bene, e in cui questi qua da fidanzati proprio andavano proprio alla grande, ma con le varie situazioni della vita che si sono un po' moltiplicate, eccetera, eccetera, sembrava quasi che lui avesse perso un po' di interesse in qualche maniera, e soltanto quando la donna l'ha richiamata alle armi c'è stata una riattivazione, perché riguardo a il discorso del drive biologico fortissimo della donna. Io penso che un uomo imbraccia la sua spada quando è il momento di la sua presenza è necessaria ed è fondamentale. Altrimenti, purtroppo, non so come siamo fatti così, noi richiediamo a livello base del divano con la birra la partita di calcio. È così, questo è un fatto. Penso che la paternità è un passaggio fondamentale per appunto acquisire consapevolezza in maniera graduale, cioè per chi riceve, diciamo, la paternità è un momento, per il figlio è un passaggio fondamentale per poter diventare veramente chi sei. Questo è qualcosa che è estremamente sottovalutato, e appunto specialmente oggi è tutto delegato molto alle donne, no? C'è un passaggio in Fight Club che dice siamo una generazione cresciuta da donne, non penso che sarà una donna a risolvere i miei problemi, parlando appunto di una relazione. Sì, così. Sì, sì. E questo c'è tantissimo, secondo me. Ora, secondo me il grande buco, questa è una cosa che volevo parlare con te, cioè per nessun papà del 1920 si faceva problemi di come doveva essere papà. Cioè, la cosa era standard, era ovvia. Oggi tutti quanti non sanno come devono diventare papà. Secondo te perché sta cosa?
Cioè, questo vale per tutti gli ambiti della mascolinità, secondo me, e in particolare anche, diciamo, nella fetta.
Esatto, secondo me lì è particolarmente... Perché per il lavoro non è tanto così, capito? Per il lavoro molto meno.
Meno, secondo me è cambiato molto anche il mondo del lavoro. Cioè, secondo me, diciamo, tutti gli aspetti legati alla mascolinità... Non per forza sempre nel male, però hanno, vuoi un po' per la tecnologia, vuoi per i cambiamenti sociali, eccetera. Diciamo che noi ci troviamo in un posto in cui può aver senso oggi fare il podcast che facciamo noi, non avrebbe avuto senso farlo un secolo fa, perché non era una questione da porsi, non so come dire.
Nel 1898 i podcast non giravano da...
Non per anche per quello, ma... Ma diciamo che non c'era questa esigenza, secondo me, di spiegare cosa volevi. Magari c'erano altri problemi, non sto difendendo niente. Però sulle grandi fondamenta, diciamo, che hanno costituito la storia dell'uomo per generazioni, non erano discusse, diciamo, come si può fare oggi, nel bene e nel male. E quindi io penso che c'è, diciamo, questa mancanza è anche dovuta al fatto che non c'è questo automatismo dell'uomo, in cui, per dire, nel Medioevo, no, tutte queste categorie erano ovvie, perché all'interno di una comunità del Medioevo, guardandosi come siamo fatti, uomini, donne, così, è ovvio che certe responsabilità ricadono maggiormente sull'uomo, altre responsabilità maggiormente sulla donna.
Tu vai a gestire i draghi e io, esatto, io gestisco la prole.
Esatto, ma è uccidere i draghi. E mentre invece oggi questa domanda ce la dobbiamo porre, perché la società è cambiata. E questo, secondo me, influisce anche sulla paternità. Io perché voglio che poi tu riporti l'esperienza un po' che hai condiviso, magari anche a grandi linee, ma riprendere quello che hai condiviso sulla newsletter, io parto da una frase che mi ha detto mia mamma, non so se la dimenticherò mai, che lei dice sempre che genitori si diventa sulla pelle dei figli. Quindi questo per dire che comunque il genitore perfetto non c'è, e anche nell'ambito della mascolinità nel 90% dei casi le ferite che si portano dietro vengono comunque dai genitori a livello psicologico. Anche i migliori del mondo, però questo questa ferita in un certo modo.
La maggior parte delle ferite sì, sicuramente vengono da chi ti sta più vicino, da chi ti vuole tra virgolette più bene, però in realtà è quello che ha fatto.
Ma può essere anche una lettura sbagliata nostra di un gesto superficiale di un genitore, però spesso passa da quelle figure di riferimento che sono i genitori. Per cui questo genitore perfetto non esiste, e per riprendere anche lì di come diventare padri, c'è sicuramente l'importanza di un confronto magari con gli altri padri, eccetera. Io penso che se mai avrò la grazia di vivere la paternità biologica, comunque passerò da questo passaggio qua, però nella consapevolezza che nel cammino che fa il figlio cammini anche tu, ecco.
Questo è una grande verità, e una cosa che mi ha mosso tantissimo nel farmi le domande sulla paternità è stato questo: noi diventiamo padri come abbiamo visto che nostro padre si è comportato con noi, o come i padri non biologici si sono comportati, figure di riferimento si sono comportate con noi. La mia domanda è questa: ma se le figure di riferimento maschili e paterne che io ho avuto fanno schifo, io che faccio? E la risposta te la dà la psicologia proprio 1.0. Tu farai o la stessa cosa o l'opposto. E non è detto che l'opposto sia meglio che quell'altro. E quindi da qui il motivo di questo episodio, il motivo anche di aver scritto un articolo, e cioè che il punto fondamentale non è fare come ha fatto tuo padre o fare l'opposto di come ha fatto tuo padre, ma piuttosto di farti le domande oggi, di prendere consapevolezza su cosa vuol dire essere padri, a che serve e come lo puoi fare effettivamente nel tuo quotidiano. Allora, innanzitutto mi rivolgo ai padri biologici, perché forse è la figura di riferimento, ecco, a cui poi ci si ispira anche come padri non biologici. Allora, ci ho pensato tanto, vedendo un po', anche partendo un po' dalla figura tradizionale del padre, che è un padre direttivo, cioè che dà le regole. È un padre duro, è un padre autoritario, una persona... cioè, io stesso avevo il terrore di dire alcune cose a mio padre, oppure che mi beccasse senza casco col motorino, avevo il terrore di questa cosa qua. Ancor di più mio padre con mio nonno, cioè le mazzate, le bacchettate che ci ha preso mio padre da mio nonno non si contano, proprio perché ci stava questo tipo di figura estremamente autoritaria. Questo è un punto, no? Dall'altro ci sta invece il padre, come si dice, no? Pauroso.
Non mi viene il termine.
No, è che si preoccupa tanto del figlio, no? Apprensivo. Ecco. Dall'altra parte ci sta il padre apprensivo. Un padre che in qualche maniera, no, attento ti fai male, no, attento prendi freddo, no, attento... Molto protettivo. Che è il ruolo della madre. Cioè essere, non che il padre non ti deve mettere la giacchetta perché sei sudato, non è questo, però ecco, se diamo così, non diamo etichette al papà e alla mamma, no? E il bambino si vuole lanciare con la bicicletta in una discesa, una figura sarà più protettiva e dirà: no, non lanciarti, stai qui con me, proteggiti, ti puoi fare male, puoi cadere. Un'altra figura dirà: ti vuoi lanciare, una cosa che vuoi fare, per te è importante, bene, allora, la vedi quella curva laggiù in fondo? Tu devi frenare prima di quella curva là, se no te schianti e te fai veramente male. Ecco, al di là di tutti i vari stereotipi del mondo che ci possono essere... al 99% dei casi la madre dirà, la donna dirà: statti qua buono e tranquillo al calduccio dell'utero materno, che è giusto che sia così, è protettiva. Dall'altra ci sta il padre invece che dice: cavolo, tu questo qua devi fare nella vita, senti che questo è giusto per te, benissimo, ma lì c'è una curva e c'è il brecciolino per terra, se tu non freni prima alla curva t'ammazzi. Quindi devi frenare prima, cioè tutte e due in qualche maniera, certo, danno un'allerta sul pericolo, però il padre, diciamo, ti aiuta ad affrontare le grandi sfide della vita. Quindi un padre che è apprensivo, siccome apprensione e questo tipo di propensione all'avventura, al rischio, come diciamo sempre, eccetera, eccetera, non vanno insieme perché sono un po' in antitesi uno con l'altro. Se un padre è apprensivo, al figlio gli manca tutta sta parte. E quindi di fronte alle grandi sfide della vita gli mancano i pezzi, perché sarà pauroso oppure sarà incosciente, ancora peggio, perché non ha gli strumenti. Quindi padre autoritario, questo è un modo di fare il padre, padre apprensivo, questo è un altro modo di fare il padre, e poi ci sta il grande elefante nella stanza, il padre assente, che quello proprio se ne frega proprio. Che potrebbe essere un se ne frega proprio grave, perché è un padre con dipendenza, è un padre alcolista, è un padre drogato, è un padre separato magari, è un padre che fa la sua vita, un padre che è completamente sparito nel lavoro.
Esatto. Anch'io.
Quindi secondo me ci sono queste tre categorie. Ora il punto è questo, non è che scegliere in che categoria stai te, se tu sei più il padre assente, se tu il più... non ha tanta importanza, perché sono tre estremi, tre situazioni estreme. Il punto è trovare un equilibrio tra le tre cose, perché nel padre autoritario è importante che un padre sappia dare la direzione, che sia direttivo. Padre... come ho detto che si chiama il padre
apprensivo,
è importante che dia una dose di affetto, amore e protezione anche al figlio, non è che lo devi soltanto buttare, certo, nella mischia. Quindi è importante che ci sia anche un grado di questa cosa qua. E anche il padre assente in realtà è importante, perché padre assente è in accezione negativa, però in accezione positiva è un padre che lascia gli spazi al figlio, perché anche un padre che è troppo presente, che in qualche maniera diventa ingombrante nella vita di un figlio, che non gli permette di avere una sua indipendenza e un suo spazio di aria in cui si possa muovere in maniera totalmente indipendente rispetto al padre, anche importante. Quindi questi tre ingredienti insieme, l'equilibrio tra queste tre modalità di essere padri, porta fondamentalmente a una figura che le racchiude tutte e tre in un equilibrio sano, che è il padre autorevole. Cioè un padre che ha un'autorità, però è un'autorità riconosciuta dal figlio, perché il figlio si sente amato dal padre, sa che se il padre dice qualche cosa e fa qualche cosa, lo fa per il suo bene, anche se rosica, anche se gli fa male, anche se gli scoccia, anche se è una cosa restrittiva, non lo so, però lo sa che lo fa per il suo amore e vede che gli lascia una libertà di movimento che gli permette di esplorare, di vivere le sue avventure a livello di figlio, e che gli permette poi appunto poi di ritornare al padre per chiedere aiuto, per chiedere consiglio, per chiedere direzione. Questo è, secondo me, il padre autorevole appunto è questo equilibrio, ed è questo a cui dobbiamo aspirare. E una cosa che è molto importante, che va sottolineata in questo caso qua, in questo contesto qui, è questo: che il padre, questo come tutti i genitori, madre e padre che siano, il padre non è l'amico del figlio. Cioè l'amicizia tra padre e figlio non esiste. Cioè può esistere un rapporto stupendo, meraviglioso, ma l'amicizia è un rapporto paritario. Questo è un grande autogol di questi anni qui, in cui vedendo i figli così distanti e così presi da cellulari, giochetti, cose esterne, la scuola, eccetera, eccetera. Guardate che è gravissimo quanto poco tempo si passa con i propri figli. È proprio, parliamo sempre di tempo di qualità, sì, ma ci deve essere proprio anche la quantità. Ci devi stare insieme, capito? Anche a guardarsi un film insieme a Dina Cavolata o a far finta di menasse, ci devi stare insieme un po' di tempo. Un po', tanto tempo. Ecco, nel cercare di agganciare tuo figlio, crei una relazione di amicizia, di parità. Io sul treno, per andare a Verona un'altra volta, c'avevo un papà che giocava ai giochetti con il figlio piccolo, insomma, che c'era avuto 5-6 anni, e sembravano due amichetti. No, guarda che ho fatto, no, vedi qua, diciamo esteticamente sembrava anche bello, ma non c'era, non so, me lo so spiegare a parole, mm-hmm. Cioè, proprio nel vederlo, cioè, sembravano due ragazzini di 5 anni che giocavano ai giochetti. E io capisco che questa necessità qua del padre è nata dal cercare di agganciare il figlio dove sta lui, che se vuoi l'intenzionalità è pure giusta, sì. Cioè l'idea è pure giusta, non l'idea, la motivazione è giusta, però poi la modalità è sbagliata, perché nel creare una relazione paritaria tu come sottoprodotto crei tutta una situazione di dinamiche disfunzionali proprio per il figlio che in qualche maniera si sente un carico emotivo del padre, perché nella relazione d'amicizia
sì, tu ti fai carico anche
e ti fai carico anche dell'altro. Mancanza di direzionalità, di avere una persona di cui fidarti, che è sopra di te, che si carica di te stesso, cioè è il padre che si deve caricare del figlio, non il figlio che deve condividere col padre i carichi. Ecco, ce ne sono diverse, insomma, di queste dinamiche, sono altamente, altamente disfunzionali. La mancanza tu, appunto, poi di autorità, quando devi comunque in qualche maniera mettere una riga e dire no, da qua non si passa, perché padre, ricordiamoci, è molto importante che dai la direzione, ma dai i confini. La stessa cosa pure, cioè della direzione, ma dai confini. Un corso d'acqua per poter arrivare fino al mare ha bisogno di essere arginato. E tu, padre, sei quell'argine, ma se non c'hai autorità nei confronti di tuo figlio perché giocate ai giochetti, come, non che non devi giocare ai giochetti, però come giocavano questo padre e figlio, in questa maniera così, non c'è un confine. Quello dei confini è sempre un tema importante.
Sì, diciamo emerge molto la questione dell'equilibrio, e come tutte le cose dove c'è bisogno di trovare l'equilibrio c'è sempre anche una certa delicatezza e una grande difficoltà, ed è anche per quello forse che è inevitabile trasmettere quella ferita, no? Piccola o grande che sia un figlio, perché nel momento in cui trovi l'equilibrio presuppone che tu diciamo sei sempre sul, come nella bicicletta, no? Pedali, e l'equilibrio non c'è se stai fermo, ti devi muovere, però in un colpo ti muovi, pedali a destra, magari la bicicletta si sbilancia leggermente a destra, alle volte leggermente a sinistra, e in queste fasi di ritrovamento dell'equilibrio, cioè perennemente, è inevitabile trasmettere anche, diciamo, o comunque vivere in una maniera non centrata al 100% la propria paternità. A me colpisce, aveva colpito molto a suo tempo, qualche anno fa, quando un amico uno del gruppo, tra l'altro all'interno dei Order of Men, no? Americano, citava qualche artista, credo americano, dove diceva che ci siamo occupati tanto di lasciare un mondo migliore ai nostri figli e poco di lasciare dei figli migliori al mondo, no? Quindi creando tutto quel sistema, non so, di garanzie, di sicurezze, come si può dire, di evitare le fatiche che magari la generazione dei padri invece ha vissuto, quindi dare tutto, rendere tutto disponibile immediato ai figli.
Semplice,
anche l'assenza dello spirito di sacrificio, eccetera, che credo che le generazioni nostre soprattutto stiamo soffrendo e soffriremo comunque. E diciamo, io l'obiettivo che io mi prefisserò, se mai avrò dei figli biologici, e che cerco di tenere insomma con i dovuti adattamenti nella paternità non biologica, è che l'obiettivo del padre è rendere il prima possibile autonomo il figlio nel vivere nel mondo. E c'è un criterio che io mi voglio dare, e cercare che sia quello il drive, no? E quindi lì vuol dire appunto dare dei confini, perché poi li possa avere lui suoi quando sarà un domani, educare a uno spirito di sacrificio, comunque riconoscere che fa parte della vita anche il doversi muovere, adattare, perché lo possa vivere un domani quando va nel mondo, eccetera. E questo secondo me dovrebbe essere il drive, diciamo. Io poi personalmente penso di essere stato molto fortunato nella esempi, diciamo, di paternità e maternità, di paternità in questo caso di cui stiamo parlando, pur riconoscendo che mi sono state trasmesse le mie ferite, anche se credo molto che le ferite dei genitori sono un po', spesso sono 50-50, cioè c'è un problema da parte del genitore, ma c'è anche le lenti che noi usiamo fuori. Per esempio John Eldredge parla della ferita del padre classica, di un figlio che sta facendo la sua partita di calcio, sbaglia, non so, un gol a porta vuota e il papà gli fa una battuta magari in maniera superficiale, pensa di fare una battuta simpatica.
Tragedia.
Esatto, invece il figlio recepisce come una tragedia.
Questo è un discorso molto ampio di come tu recepisci poi la tua vita, soprattutto quando sei più piccolo. Non direi tanto che è una questione di responsabilità, perché un bambino in qualche modo non ha ancora questi strumenti, però è vero che lo stesso padre, io ho un esempio di un mio amico, lo stesso padre con due figli maschi molto vicini, e entrambi, cioè lui lo stesso padre, identico, si è comportato in maniera identica con entrambi, eppure i due figli hanno, ecco, vivono problematiche molto diverse nella relazione col padre, perché appunto siamo tutti diversi, ecco, e quindi chiaramente magari per una persona colpisce più un fatto o viene ferito più da un fatto rispetto a un altro. Però appunto, secondo me, non tanto responsabilità, ma piuttosto sì, forse, cioè, sicuramente nel discorso della cioè, come figli, guardando i propri genitori, soprattutto guardando il proprio padre, c'è tanto poi da adulti da riconoscere che nella maggior parte dei casi hanno fatto il meglio, anche se tuo padre era un tossicodipendente che ti ha abbandonato, che purtroppo succede tante volte. C'è da avere quella freddezza, quella della coscienza di dire: cavolo, però, cioè, se lui è arrivato al punto di fare un'azione del genere, pensa a lui come stava messo, pensa a lui dove stava. Chiaro che ci sta un momento dell'odio e dell'essere arrabbiati e tutto il resto, però ecco, alla fine del ciclo sicuramente è importante arrivare a pensare anche questa cosa.
Infatti io per esempio, il mio riconoscere il buon esempio di mio padre è una cosa che è relativamente recente, ad esempio, cioè ho avuto molto di più il vedere, no, il lato negativo, oppure per me, per esempio, è stato per un lungo periodo l'assenza della comunicazione proprio col padre, che invece è una cosa recuperata più avanti. E però cioè, se devo guardare, cioè, io penso che veramente con gli strumenti che avevano, eccetera, pensando di cambiare alcune cose che magari non condivido dell'approccio dei miei genitori sui figli, eccetera, magari pretendo anche di essere meglio, poi non funzionerà, però
certo.
Ritorno all'insegnamento di mia madre, che si diventa genitori sulla pelle dei figli, però, cioè, credo che di aver avuto un esempio di paternità che, se riuscissi a riviverlo, mi bacerei le manine, ecco. Poi mi rendo conto che esiste forse la grossa, magari tu puoi parlarne sicuramente di più, però c'è quel grosso buco nell'adolescenza in cui è molto difficile, penso, vivere quell'equilibrio lì, no? Perché ti trovi magari il figlio che con te non vuole avere niente a che fare, come processo naturale, diciamo, la crescita dei figli, e per te è difficile, sempre difficile agganciarlo. Nella sua lontananza, il rischio di attaccarsi a figure maschili pessime o controproducenti o amicizie rischiose è molto alto, e tu hai molto meno il controllo su questa cosa, perché quell'autorevolezza che tu dicevi prima, il figlio vive quella fase in cui la mina proprio per il suo processo di crescita. Io, per esempio, io penso che sia anche abbastanza standard, almeno per me è stato così per molti aspetti. Puoi buttare via con diciamo, insieme a tutto quello che hai ricevuto dai genitori, buttare via il bambino con l'acqua sporca, e quindi buttare via anche dei valori, delle cose, semplicemente perché sono stati trasmessi dai genitori.
No, cioè in questa cosa che hai aperto tu c'è una cosa da me due cose importanti da dire, secondo me, e soprattutto appunto per chi ha figli adolescenti. E si vive spesso come una grande tragedia sta cosa qua dei figli adolescenti, perché tu passi dal tuo bambinetto bellissimo, fantastico, con cui andavate al parco insieme, guardate, a uno che torna a casa e ti manda a quel paese e si chiude in camera. È molto traumatico, può essere molto traumatico, sicuramente è da gestire in maniera matura. Ecco, la prima cosa che voglio dire è questa: padri all'ascolto, ma anche madri, tra virgolette, se c'è qualcuno che ascolta, padri in ascolto, ricordiamoci che l'adulto sei tu. Questa cosa qua, che sembra tanto banale, non è banale per niente, perché di fronte a una persona, un ragazzo, che ti manda a quel paese, mette in discussione la tua autorità, mette in discussione anche il tuo amore a volte, capito, la tua intelligenza e tutte queste cose qua, ricordati che l'adulto fra te e lui, tra te e lei, i tuoi figli, insomma, sei tu. Quindi non ti puoi mettere al livello dell'adolescente, perché tu non sei adolescente, tu dovresti essere adulto e quindi comportati da tale. Quindi devi mantenere il controllo, non che non ti devi arrabbiare, ma devi mantenere il comando della situazione, non ti devi lasciar tirare dentro in una spirale emotiva che è un uragano che non ti fa capire più niente da dove stanno i piedi e dove sta la testa. Quindi innanzitutto ricordiamoci questa cosa qua: gli adulti siamo noi, e siamo noi che dobbiamo mantenere il comando, non necessariamente l'autorità nel senso più stretto del termine, no? Alzare la voce, questo qua voglio dire, o imporre restrizioni o punizioni, ma non farti tirare dentro la spirale emotiva dell'adolescenza. Rimani al comando, rimani lucido. Primo punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale è questo: che il ruolo del padre, ma anche della madre, quello dei genitori in generale, questo è un discorso più generale, è dinamico. Tu non puoi fare il padre di tuo figlio come quando aveva 2 anni. È chiaro, quando aveva 2 anni gli cambiavi il pannolino e gli mettevi la copertina sopra. Siamo d'accordo. Tu prova a mettere la copertina sopra a tuo figlio di 15 anni e ti arriva un dritto direttamente tra capo e collo. Questo vuol dire che devi trovare nuovi modi per accudire tuo figlio. Perché tuo figlio ti dirà: oh, ma io ho 15 anni, ma veramente mi devi mettere la copertina addosso? Se tuo figlio ti dirà così, congratuli con te stesso. Perché come ha detto Manu, il punto è crescere dei figli autonomi. Quindi se tuo figlio ti dice: ma stai scherzando, che metti tu la coperta a me se c'ho freddo? Ma non esiste proprio. Vuol dire che hai fatto un figlio comunque che si sa prendere cura di se stesso. D'accordo. Poi se vedi che lui dice così e poi si comporta diversamente, dovrei aprire delle porte di discussione. Insomma, perché è successo che fuori facevano 5 gradi e i miei figli pretendevano di uscire senza giacca. Dico, no. Vabbè, questi sono dettagli, però il punto fondamentale è il dinamismo dell'essere genitori e dell'essere, vanno sempre trovate nuove strade, e non tanto nuove strade appunto di amicizia, ma nuove strade per essere dei punti di riferimento per i tuoi figli. E la strada maestra nell'adolescenza per essere punti di riferimento è questo: non puoi nascondere l'elefante nella stanza. Non puoi mettere la sporcizia sotto al tappeto. Dopo che ho detto queste due frasi fatte, arrivo a spiegare che voglio dire. Questi ragazzi hanno delle domande grandi, esistenziali, gigantesche sul senso della loro vita, sul senso dell'amore, sul senso della morte, sul proprio il senso più generale del termine della vita. Tu non puoi semplicemente stare lì e non so, a lamentarti che non ha passato la scopa come doveva essere passata, o lamentarti che passa troppo tempo al cellulare, o non so che cosa. Semplicemente dirà: ah, ma io, no, io quando avevo l'età tua facevo questo. Questi hanno domande esistenziali, è una cosa di vita o di morte. Se tu sei in grado di stare davanti a quelle domande esistenziali grandi, non dico trovare una risposta, perché spesso risposte non è che ce ne sono, però starci davanti e enunciarle, aiutare i tuoi figli a denunciare quelle domande là, che non vuol dire andare lì, ma figlio mio, hai paura della morte? Hai paura de... che questa è una cosa... Però, ecco, non fare finta di niente o anche il sesso, la masturbazione, la pornografia, cioè, a casa mia tutto era tabù, non si poteva dire una parola su niente. Come mi sono ritrovato? Che... così, una meteora lanciata a casaccio, cioè senza punti di riferimento, ho fatto un po' come c'è stava scritto sui giornaletti, cioè nel senso, ma che ne so come si fa, mi sono un po' accordato con i amici miei come dovevamo fare. Cioè, il punto è questo, che se tu non sei punto di riferimento per i tuoi figli, lo sarà
qualcun altro.
Cioè, voi non sapete cos'è, cioè,
no, era un libretto. Roba romana.
No, ma che era un quadernino settimanale che vendevano in edicola, trascissimo, quei periodi di fotoromanzi da... Vabbè. Insomma, dinamismo. Bisogna starci davanti a ste cose qua. E non aver paura comunque di toccare anche argomenti forti, ma senza entrare nel dettaglio della mia esperienza personale, perché non voglio ledere la privacy dei miei figli. Però, insomma, cioè, bisogna arrivare a parlare di tutto. Però, ripeto, non è che bisogna parlarne così, partendo da... Ma allora, hai già consultato i siti pornografici? Ecco, non così. Però, ecco, stare sul pezzo di tutte le situazioni affettive, di difficoltà con i professori, esistenziali più generali, insomma, tutto. Perché se tu non stai su queste cose qua grosse, ma ti fermi sul quanto tempo passano sul cellulare... non funziona. Ricordati che il tempo passato sul cellulare a scrollare TikTok, quello che stanno guardando, Instagram, eccetera, eccetera, è semplicemente un palliativo al dramma che stanno vivendo dentro. Cioè, tanto è il tempo che sta passando su TikTok, corrisponde al dramma, alle risposte che non sa dare, capito? È proporzionale. Comunque, io alla fine, a casa mia, se proprio volete sapere com'è andata, io ho levato il wifi direttamente, senza le schedine dei telefoni non c'hanno internet, quindi a casa non c'è internet, a meno che non attacchi il cavo ethernet al computer. Questo era giusto per inciso, se qualcuno voleva avere qualche idea pratica, questo è stato un grande motivo a casa nostra invece di aprire grandi dialoghi. Vi dico la verità, non è stato per niente... Tutto questo abbinato a vedere Social Dilemma insieme, questo documentario di Netflix sull'economia dell'attenzione dei social, mettere insieme quello che dicevano questi grandi esperti con quello che già stavamo facendo a casa, con il perché certe azioni non state fatte a casa, non rimanere tu come genitore o come padre passivo rispetto a ciò che propone... Cioè, il razionale dietro a tutto questo atteggiamento è stato non rimanere passivi rispetto alla proposta esterna. Non so se mi sono spiegato. La proposta esterna, certo, è sta inchiudata a Instagram. Bene, ok, io non posso bloccarti Instagram, non posso bloccarti WhatsApp, o meglio, lo posso fare, ma diventa in qualche maniera sempre queste cose restrittive fino a un certo punto. No, semplicemente tu qua dentro non lo puoi usare. Basta. Perché non lo puoi usare? Perché non c'è internet. Fine. Perché è così. Ma anche io sto senza internet, eh? Cioè, deve essere una cosa, certo, fatta, sì, proprio, sì, per te, e per tutti quanti è così, fine del discorso. È stato grande motivo di discussione, spero di non essere andato fuori tema, ma era un esempio pratico che secondo me aiuta anche a ognuno a calarlo nella sua realtà personale. Questo?
Grazie della condivisione.
No, è giunto.
Anzi, per chi non l'ha fatto, suggerisco di riguardare la newsletter, o per chi non è iscritto, di iscriversi dal sito, la home page del sito, oppure di recuperarla negli articoli che sono... Insomma, tutte le newsletter vengono rimesse sul sito, quindi le potete trovare. E viene, insomma, un po' più ampliato i punti che hai detto tu, e sono in maniera scritta, quindi... è veramente un contributo prezioso. Poi io penso che a me una volta un genitore mi ha detto: tu a tuo figlio puoi dire quello che vuoi, spiegargli le cose in lungo e in largo, però la prima cosa che guardano è l'esempio, no? Mi è venuto in mente, riguardano quello che fai, mi è venuto in mente dicendo comunque: se internet non c'è, no, nella casa per tutti. E quindi questa cosa, l'esempio, anche se ripenso alla mia storia, penso che sia comunque forte, ecco, nel bene e nel male.
Penso che questa cosa qua dell'esempio è ancora... questo è Alessandra, no? Che ha studiato appunto pedagogia e tutto il resto. Secondo me la cosa è... ci sono le cose che dici e ci sono le cose che fai, che è l'esempio, ma la cosa più profonda di tutte, che secondo me ci sta ambiguità in questa cosa qua, è quello che sei. Cioè una cosa è quello che dici, e questo non gli frega niente a nessuno. Poi ci sta l'esempio, e dici, vabbè, ma tu fai così, io faccio quelli che mi frega a me. Cioè ognuno fa come gli pare, potrebbe rimanere a quel livello là. Ma poi c'è quello che sei, che magari non te lo dico neanche, e non, cioè non c'è neanche...
Non lo faccio neanche gestualmente.
Esatto, cioè, però io sono così, capisci? E a te ti passa questo. Cioè tu puoi vivere a chiappe strette, no? E non fare delle cose davanti a tuo figlio, ma magari poi dopo per conto tuo lo fai. E tu sei quello. E guarda che alla fine, cioè la verità viene sempre a galla. Alla fine emerge sempre ciò che sei. E quindi per essere un padre migliore, un genitore migliore in generale, devi lavorare su chi sei tu innanzitutto. E te, quelle domande esistenziali tu non sai dare risposte ai tuoi figli, perché non le sai dare manco a te stesso. Ma se tu queste domande esistenziali invece te le poni tu per in prima persona, cavolo, se poi c'hai da argomentare o da discutere o da condividere, semplicemente da condividere, perché sei. Va bene. È stato un bel episodio, sono contento di quello che abbiamo parlato. Sarei felice se c'è qualche papà che vuole condividere la sua esperienza, insomma, lo può fare scrivendo un'email su scrivi@realmen.it, o se ci sono delle domande, ecco, anche altrettanto. Va bene, allora ci rivediamo mercoledì prossimo, d'accordo?
Ciao.
Ciao a tutti, ciao.